Bene, buonasera, questo è uno degli incontri di questa serie di conferenze che anticipa il nostro convegno annuale Media Mutations, che sapete avrà luogo nella penultima settimana di maggio, adesso non mi ricordo le date precise, ma insomma quel periodo lì. Abbiamo avuto una serie di ospiti con cose abbastanza diverse. La serie di incontri è curata da Claudio Bisoni e Veronica Innocenti. Oggi devo dire che abbiamo una strana coppia da un certo punto di vista, perché abbiamo Vittorio Gallese, che è un neuroscienziato, e invece Michele Guerra, che è un nostro collega di cinema. Vittorio, è un neuroscienziato noto anche al pubblico più ampio, perché, è uno dei componenti dell'equipe che ha scoperto l'esistenza dei neuroni specchio, di cui immagino tutti voi sappiate più o meno qualcosa. Michele, invece, è per altri versi uno studioso di cinema anche, così tradizionale, somiglia a noi da un certo punto di vista, perché si occupa di storia del cinema, si è occupato di cultura contadina, di storia del cinema italiano, della cultura delle riviste, eccetera. Però poi insieme lavorano da un po' di tempo proprio all'ambito che vede incrociarsi le neuroscienze con la teoria, teoria del cinema, con una produzione scientifica anche significativa e soprattutto con un libro che stanno terminando, credo, a questo punto. Siete insomma. E che è in itinere, insomma, che si annuncia anche un contributo davvero significativo in quest'ambito. Voi direte, vabbè, ma insomma, però sono due ambiti abbastanza distanti. È vero e non è vero, perché se ci pensate un attimo, il cinema, tra tutti le forme, diciamo così, le forme di espressione, probabilmente è quella in cui i fenomeni di empatia, di vicinanza, dello spettatore con ciò che vede sono più forti. Cioè, nel cinema l'aspetto, diciamo così, di coinvolgimento emotivo, anche l'aspetto, no, diremmo noi, io vengo da un'altra tradizione, quella semiotica, diremmo noi fattitivo del cinema, cioè la capacità di far fare delle cose molto forte, no? Io tanto tempo fa ho provato a dire, per esempio, che i generi hanno una valenza fattitiva, perché fanno ridere piuttosto che fanno paura o fanno piangere, eccetera. Quindi, e questo è davvero un aspetto costitutivo del cinema, forse assai più di quello che avviene in ambiti d'espressione altri, penso alla letteratura, penso al teatro, cioè dove fenomeni di questo tipo evidentemente esistono, ma al cinema sono davvero significativi, cioè sono uno degli aspetti fondativi dell'esperienza cinematografica. È difficile trovare qualcuno che non abbia mai pianto al cinema, no? È stato preso dalla commozione anche non voluta. E allora capite che tutto sommato invece allora risulta chiaro il perché di questo incrocio, incrocio che è sicuramente produttivo e che poi, come dire, va a cogliere un aspetto che per molto tempo è stato un po' trascurato, nel senso che invece gli studi più tradizionali sul cinema, quelli che vengono dalla grande tradizione teorica, hanno piuttosto privilegiato, come dire, l'aspetto e l'organizzazione di tipo linguistico-narrativa, cioè come è organizzata la materia narrativa del film. In questa maniera, come dire, mettendo un po' in periferia gli aspetti che abbiamo detto fin qui, e invece andando a ritrovare quegli aspetti pur rilevanti che però lo avvicinano al fenomeno letterario piuttosto che ad altri fenomeni, eccetera, eccetera. Allora, questo interesse per l'ambito delle neuroscienze anche in ambito cinematografico segna uno dei ritorni invece di qualcosa che è forse un rimosso della teoria del cinema, cioè questo aspetto che riguarda sensibile, io direi così, che era un po' trascurato. In questa, diciamo così, nouvelle vague teorica che vede protagonisti anche altri, la nostra coppia qui, Gallese Guerra, devo dire che ha anche un ruolo particolare, perché in generale, come spesso accade in ambito cinematografico, chi si è occupato di questo tipo di prospettiva, cioè la prospettiva delle neuroscienze, cioè molto spesso si è limitato in qualche modo ad applicare le cose in una maniera più o meno meccanica, più o meno riuscita, cioè lavorando sul secondo grado in qualche modo, così come era successo per altri ambiti di riferimento teorico, mentre invece la specificità del loro lavoro è quello, come dire, di non limitarsi semplicemente a trasporre, ma invece di andare a verificare anche quali sono gli aspetti significativi, rilevanti, specifici dell'ambito cinematografico. Ma francamente non vorrei adesso addentrarmi nei territori di loro competenza, anche perché io non ne sono in grado, a parte ogni altra considerazione. E quindi lascio volentieri la parola a Vittorio e Michele per la loro conferenza, che si chiama, scusatemi, devo leggere lì, The Brain Movie Problem. Cinema e neuroscienze cognitive. Prego, non so chi
grazie, comincia. Grazie, comincio io. Sì, il titolo di questo intervento, Brain Movie Problem, è ispirato da un libro di Colin McGinn. Colin McGinn è un filosofo, studioso della coscienza, che ha scritto anche un libro di cinema che si chiama The Power of Movies. Questo tema del potere del film, del potere che il film può esercitare sullo spettatore, un potere che naturalmente non può esulare da quelle forme di costruzione narrativa e stilistica di cui parlava prima Guglielmo Pescatore, che ci dà la possibilità, spero, di dimostrare che questo approccio metodologico non è affatto in contraddizione rispetto a tradizioni teoriche più sedimentate a noi più familiari. Diciamo che noi non ci poniamo contro la grand theory, no? Quella di taglio semiotico, strutturalista, psicanalista, contro cui si sono lanciati con molta forza tra la fine degli anni 80 e gli anni 90 i cognitivisti americani. La nostra posizione è quella di cercare di vedere dove questi approcci si possono non solo toccare, ma possono aiutarsi a vicenda per comprendere meglio il concetto molto largo di esperienza filmica. Ecco, Colin McGinn in quel libro dice che il problema mind movie è così profondo da poter essere accostato, senza paura di esagerare, al problema del mind body, cioè al fatto che la nostra mente sia inscindibilmente legata al nostro corpo, quindi quello che Antonio Damasio direbbe l'errore di Cartesio, separare la mente e il corpo. Questa inscindibilità tra la mente e il corpo è esattamente uguale alla inscindibilità che si sviluppa nel rapporto tra mente e cinema. Cioè, per capire il cinema dobbiamo capire il potere che il film ha sulla nostra mente e come il film è costruito in maniera tale da suggerire alla nostra mente determinati atteggiamenti, determinati comportamenti. Il fatto di avere cambiato mind con brain è dovuto al fatto che gli studi sul cervello, da quasi un ventennio ormai a questa parte, hanno raggiunto un tale livello di sofisticazione che ha permesso a molti neuroscienziati, Vittorio ne è un esempio concreto qui oggi, di uscire da quelli che sono i territori tradizionali del loro ambito di ricerca e di influenzare in maniera molto proficua ambiti di studio differenti come la filosofia, la linguistica, l'antropologia, le scienze cognitive e poi anche gli ambiti estetici, dalle arti al cinema, al teatro, alla musica e così via. Quindi in questo caso noi spostiamo il problema sul cervello, diciamo una direzione appunto neuro, di cui poi parlerà naturalmente Vittorio, e questo è anzitutto il motivo del nostro titolo, che peraltro incrocia le ricerche di un filosofo, vi ho detto Colin McGinn, studioso della coscienza. Non è, io credo, così poco indicativo che uno studioso della coscienza si interessi di cinema. Tutti i grandi studiosi della coscienza in qualche modo hanno parlato di cinema, l'ha fatto Damasio, l'ha fatto Christoph Koch, l'ha fatto appunto Colin McGinn, Oggi si parla di cinematic consciousness all'interno di dibattiti soprattutto nordamericani, ma è un problema vecchio, un problema che era già presente in Hugo Munsterberg, è un problema che era presente in Jean Mitry, in Edgar Morin. Il tema della coscienza è uno di questi ritorni che oggi, grazie a questi nuovi approcci, può, credo, tornare a funzionare in maniera molto, come dire, costruttiva. Vorrei partire da questa idea del ritorno, appunto, un ritorno che qui ho chiamato alla natura, nel senso che oggi assistiamo a livello culturale a una sorta di naturalizzazione delle nostre esperienze e che va a toccare anche gli ambiti estetici. Si tratta nel nostro caso di un ritorno a quella che io definirei una filosofia della materia, delle immagini, della loro trasformazione mediale e della relazionalità che sono in grado di instaurare con un fruitore. Quindi un ritorno a quello che è il primigenio rapporto tra noi e in questo caso l'immagine filmica. E dico ritorno perché se uno va a ripescare gli scritti della grande stagione degli studi fisiologici sul cinema, che ha caratterizzato proprio l'inizio del Novecento, noi troviamo sorprendentemente dei lavori che sono davvero forieri di un'idea di cinema che poi è stata abbandonata per altre, come dire, piste teoriche, ma che oggi torna ad interrogarci in maniera molto interessante. Anche in Italia abbiamo avuto in questo senso una piccola scuola, penso a persone come Ponzo, D'Abbundo, Foà, sta ora per uscire un'antologia di questi scritti che ha curato Silvia Lovisio, che si chiama L'occhio sensibile, un titolo che sembra molto calzante per questo tipo di indagine, ma potremmo fare altri esempi. C'è una rivista che si chiama Moving Picture World, che è una rivista americana che tra il 1907 e il 1909, con una cadenza molto regolare, pubblica articoli scritti da fisiologi e da medici sulla relazione tra il cervello e il cinema. Naturalmente sono contributi che si pongono fuori da qualsiasi teoria cinematografica all'epoca impensabile e che però oggi invece possono essere ricollocati all'interno di strutture teoriche ed epistemologiche invece molto più strutturate e sedimentate. E potrei proseguire su questa via, arrivare fino ai lavori straordinari di Edouard Toulouse, questo medico francese che è forse il più noto di tutti questi studiosi, i cui lavori sono stati peraltro al centro di una profonda ricognizione storica che è stata pubblicata su rivista in Francia, 1815, la rivista che si è occupata di questo lavoro. Quindi c'è un ritorno da intendersi sia come recupero di vecchi lavori, sia come bisogno in qualche modo di reinterrogare l'origine dei nostri rapporti con le diverse forme d'arte che si vogliono interrogare. Ecco, il concetto di corpo del film, che è un concetto con cui perlomeno dagli anni 90 in poi dobbiamo sempre fare i conti, è un concetto interessante perché il corpo del film può in alcuni casi essere indicativo di una forza vitale di cui il film, in quanto oggetto che si muove, che simula la nostra vita, si ammanterebbe. Il corpo del film è anche un corpo scritto, in qualche modo, per cui noi possiamo sentire parlare di corpo del film anche in ambiti, diciamo così, in cui l'elemento del corpo come bios, cioè l'elemento organico, non c'entra nulla. Il corpo del film è anche il corpo, in qualche modo, che presuppone l'unico vero corpo che è implicato in quell'esperienza, il corpo dello spettatore. Se noi prendiamo la tradizione di studi che dai primi anni 90 ha visto persone come Vivian Sobchak o Steven Shaviro cominciare a interrogare il corpo attraverso paradigmi fenomenologici che però allo stesso tempo non ignoravano una teoria ancora a quel tempo abbastanza eurocentrica, possiamo dire, fino ad arrivare ai contributi più contemporanei in questo senso, penso ai lavori di Jennifer Barker, ai lavori di McDougall, di taglio etnografico, penso naturalmente anche fuori dall'ambito nordamericano a Raymond Bellur, che ha raccolto la sua riflessione molto particolare intorno a questi temi in un volume che si chiama appunto Le Corps du Cinéma. Ecco, vediamo che il corpo del cinema, il corpo del film, il corpo del cinema, insomma, diventa il luogo di intreccio tra possibili piste teoriche interpretative ancora testuali e invece piste più radicalmente embodied, cioè incarnate, che in qualche modo reinterrogano quel concetto di mente incarnata e ci riportano appunto a quello che è il tema forte del nostro discorso. Io credo che in questo ritorno alla natura rientrino anche nell'ambito dei film studies il ripensamento profondo che in questi ultimi anni abbiamo visto intorno a determinati autori. Qui ne ho citati due ad esempio. Jean Epstein, è uscito di recente un volume pubblicato da Amsterdam University Press che traduce in inglese i suoi scritti, ma che ha un apparato di saggi molto interessante. In fondo Jean Epstein è stato la persona che si è posto molto precocemente questi problemi di cui parlava prima anche Guglielmo Pescatore, potrei dire tra narrativo e sensibile, per citare un suo lavoro, ed è stato profondamente ripensato in questi ultimi anni. E lo stesso potremmo dire di Eisenstein. Se noi restiamo in ambito italiano, le ricerche recentissime di Alessia Cervini o di Antonio Somaini o il numero monografico di Bianco e Nero appunto sull'attualità di Eisenstein, in cui peraltro c'è uno studio di Luciano Mecacci che mette in evidenza i rapporti di Eisenstein con Vygotsky e Luria, quindi con una tradizione di studi abbastanza vicina alla nostro, al nostro taglio. Ecco, questi sono recuperi che dimostrano che in questo momento c'è un'attenzione per questo ritorno all'origine, che è poi un ritorno alle zone del precognitivo, del prelogico, delle forme del vivente, dell'organico, insomma, temi che aspettiamo di leggere più riguardo ad Eisenstein in maniera più completa non appena sarà pronta la traduzione di Method, il libro che Eisenstein ha scritto e che si può considerare sotto questo punto di vista un punto d'arrivo, una summa, ecco. Il tema stesso dell'animalità, che non, su quale non posso fermarmi molto, ma che è stato centrale per uno studioso come Bellur, è arrivato in maniera direi ricca di spunti anche da noi, c'è stato un numero monografico della rivista Fata Morgana, un tema che sarebbe stato difficile da pensare in un altro contesto storico-culturale. Quindi io credo che all'interno di questo ritorno alla natura ci siano delle possibilità epistemologiche di questo tipo e ci siano anche delle possibilità d'altro tipo, metodologiche, come quelle che noi proporremo qui oggi, cioè lo studio delle esperienze estetiche, in questo caso dell'esperienza filmica, attraverso metodiche, in questo caso di brain imaging, quindi misurazioni che ci permettono di capire cosa succede quando guardiamo un film, in sostanza. Naturalizzare l'esperienza filmica, questo è il punto, è una parola questa che fa paura, nel senso che sottende un approccio, un atteggiamento riduzionista, non vorrete ridurre l'esperienza filmica all'attività di determinate reti neurali, no, questo non lo vuole fare nessuno. Il terrorismo che sta intorno alle neuroscienze cognitive, questi vogliono spiegarvi esattamente cosa succede, ma non potranno mai dire... giustificatissimo, è evidente che il neuroscienziato che pensasse di andare a fondo di quella che è la profondità di un'esperienza come qualsiasi nostra esperienza sarebbe un folle. Ecco, io credo che anche nei volumi che in questi anni sono usciti, che in maniera più costruttiva e intelligente attaccano questo tipo di approcci, per dirne uno, penso al libro di Gianfranco Marrone, Addio alla natura, che ha un capitolo, diciamo, contro le neuroscienze che si intitola Sangue alla testa, che è un titolo interessante perché sappiamo che è così che si misura l'attività cerebrale. Ecco, se noi non assumiamo un atteggiamento critico, di critical neuroscience, come intitola un libro molto recente, è evidente che questo tipo di approccio perde di senso. Ma se noi invece assumiamo questo atteggiamento, accettiamo di confrontarci all'interno di un campo di studi che per forza è più sedimentato di quello delle neuroscienze, le neuroscienze sono estremamente giovani, quindi è anche estremamente facile farle traballare o in qualche modo scherzarci sopra, diciamo, no? Soprattutto quando vanno a impattare con tradizioni di studio molto più sedimentate. Ma se invece noi ci poniamo in questo atteggiamento, io credo che possano essere uno strumento estremamente interessante. Ho segnato qui due atteggiamenti diversi. Quello, la svolta naturalistica, chiamiamola, e la svolta bioculturalista. Queste frasi che ho voluto così scrivere semplicemente per dare un'idea veloce sono prese una da un recente lavoro di David Bordwell che sta per essere pubblicato il mese prossimo in un libro curato da un neuroscienziato, si chiama Art Shimamura, insegna a Berkeley, il libro si chiama Psychocinematics ed è pubblicato da Oxford University Press. Bordwell fa questa introduzione in cui dice noi in fondo nel tempo della post-teoria, quindi dopo quel manifesto programmatico che era il suo libro curato con Noel Carroll, Post-Theory, ci siamo collocati in un ambito naturalistico, lo chiama, cercando di mantenere una duttilità teorica che fosse l'esatto opposto, secondo loro, dei paradigmi forti della teoria con la T maiuscola, una dinamicità di approcci diversi che considerassero anche l'apporto sperimentale. Credo che i lavori di Joseph Anderson e Barbara Fisher Anderson, i libri che loro hanno curato, siano l'esempio maggiore di questa integrazione. E all'interno di questa svolta naturalistica, Bordwell poi, in quest'ultimo contributo, mette anche le neuroscienze, sottraendole invece ai bioculturalisti. La svolta bioculturale è invece una svolta che, rispetto a quella naturalistica, ha delle ambizioni diverse. È molto più totalizzante, è molto più onnicomprensiva. Per questa ragione, anche in ambito nordamericano, è guardata con più scetticismo, perché ricorda molto la grand theory, e quindi c'è la paura di ricadere in un errore che, secondo loro, dovrebbe essere già stato ampiamente denunciato. Ed è un atteggiamento, come dice Torben Grodal, che dal nostro punto di vista è la persona che ha provato a muoversi lungo questa linea nella maniera più intelligente e costruttiva, cioè in fondo forzando i limiti del bioculturalismo, perché se vi capitasse mai di leggere i lavori di alcuni bioculturalisti, come per esempio David e Christine Andrews, che hanno scritto un lavoro che si chiama Film and the Biocultural Turn, ecco, loro veramente arrivano ad un livello di appiattimento e di riduzionismo dell'esperienza filmica che è oggettivamente preoccupante. Mentre Grodal mantiene un certo equilibrio, anche a nostro avviso, perché privilegia il côté cognitivo e neurocognitivo. Certo che il bioculturalismo si presta di più alla, appunto, teoria attualizzante, soprattutto per certi versi al riduzionismo, come peraltro anche lo stesso Grodal dice in quella piccola frase che ho riportato. Diciamo che in questo ritorno alla natura, da questo punto di vista, le direzioni sono due principalmente, e sono sviluppate molto in ambito anglosassone, un pochino meno qui, ma direi che ormai stanno arrivando. Una è quella ispirata alla psicologia evolutiva, potremmo dire quella darwiniana, molto molto forte soprattutto nell'ambito letterario. Ci sono i cosiddetti literary Darwinists, che sono guidati da tre personaggi principali, che sono Joseph Carroll, che non va confuso con Noel Carroll, Joseph Carroll, Brian Boyd e Jonathan Gottschall. Questi tre, non ho scritto i nomi, Carroll e Boyd sono scritti meno così, Gottschall a due T e poi S-C-H-A-L-L. Questi tre personaggi si occupano soprattutto di letteratura, hanno un'idea dell'esperienza estetica molto legata ai modelli darwiniani, secondo noi eccessivamente legata ai modelli darwiniani, ed hanno l'idea che l'arte sia in fondo niente più che un fenomeno adattativo che si può perfettamente far risalire alle fasi di adattamento biologiche, e la metafora che si usa è quella della coda del pavone, in qualche modo, no? Per capire il loro atteggiamento. Mentre invece a questo atteggiamento a psicologia evolutiva le neuroscienze cognitive offrono una dinamicità interpretativa maggiore, cioè non si appiattiscono su un paradigma, si prestano ad analisi estremamente differenti di componenti diverse della nostra esperienza, possono essere quelle motorie o quelle delle emozioni, spesso tra loro poi fortemente collegate, tant'è che gli evoluzionisti spesso tendono a inglobare le neuroscienze, a dire ma in fondo le neuroscienze cognitive sono parte delle teorie evoluzioniste. No, sono molto diverse. Noi su questo punto abbiamo insistito molto, abbiamo anche scritto una cosa che dovrebbe poi uscire su Fata Morgana, perché c'è enorme differenza tra questi due paradigmi. Entrambi sono legati a questo, diciamo, generale ritorno alla natura di cui ho brevemente accennato, ma gli atteggiamenti sono profondamente distanti. Tanto è vero che se voi leggete un libro che è curato proprio dai tre, Gottschall, Carroll e Boyd, che si chiama Evolution, Literature and Film, Voi troverete dentro questo libro, come unici contributi cinematografici, dei testi di Joseph Anderson, di Murray Smith, di David Bordwell, cioè testi prelevati dall'ambito cognitivista, abbastanza strumentalmente reimpiegati in un contesto evoluzionista che, se poi voi andate a rileggere quelle pagine nei libri da cui provengono, non ritrovate per niente. Quindi c'è l'idea che l'evoluzionismo cerchi un po' di forzare quelli che sono i suoi limiti e cerchi di attrarre piste interpretative, approcci teorici in realtà molto diversi. Sull'approccio delle scienze cognitive non dico niente adesso, perché la parola passa a Vittorio, la riprenderò dopo, appunto per cercare di dimostrare perché secondo noi le neuroscienze cognitive sono adatte anche a studiare questo tipo di atteggiamento. E salto una slide che avevamo cancellato ma che poi è tornata.
Grazie. Allora, innanzitutto buon pomeriggio, grazie per averci invitato e dal momento che in questo ambito, se la nostra coppia è strana, sicuramente sono io che contribuisco maggiormente a determinare questo coefficiente di stranezza, vorrei dire due parole su iniziare una sorta di ubiquitous system. Neuroscienze cognitive è una definizione che in qualche modo descrive un approccio metodologico, cioè studiare il cervello con una serie di strumenti, come già ricordati da Michele, il brain imaging, risonanza magnetica funzionale, elettroencefalografia e quant'altro. Questi strumenti consentono di studiare il cervello, ma detto ciò, qui finisce il comune denominatore, perché al cervello noi possiamo porre domande di tipo e di segno molto diverso. Quindi un approccio che è per definizione riduzionista da un punto di vista metodologico, cioè si riferisce a una componente di ciò che si suppone definisca l'intero, cioè l'individuo, il cervello. Bene. Ma questo riduzionismo metodologico può facilmente tramutarsi in un riduzionismo ontologico, e cioè io sono i miei neuroni, io sono le mie sinapsi, Synaptic Man, ci sono libri scritti da colleghi che hanno titoli di questo tipo. Quello che caratterizza il mio approccio personalmente è utilizzare ovviamente a tempo pieno questo riduzionismo metodologico per usarlo come una chiave di lettura per fare luce su alcuni aspetti fondamentali invece del livello di descrizione che è quello comune alle scienze umane, cioè capire in che cosa si sostanzia l'essere umano. Se è possibile dare una definizione non necessariamente universalistica, perché anche questi sono diciamo posizioni che spesso vengono contrapposte, no? Parlare dell'umano, di condizione umana, definizioni antropologiche, da un punto di vista naturalistico non avrebbe senso, perché tutto è costruito culturalmente e quindi è molto facile liquidare questo approccio come qualcosa di non solo inopportuno ma addirittura imperialista, frutto di un modo storico di utilizzare la scienza. Insomma, ci sono fiumi di libri che polemizzano sulla possibilità di naturalizzare alcunché. Se non che oggi i confini tra natura e cultura si fanno, se possibile, sempre più labili, vi sono discipline che si chiamano epigenetica, che ci insegnano come il patrimonio genetico, che è quello che determina l'espressione del fenotipo, no? Ci sono questi geni che codificano la sintesi di proteine. Bene, oggi scopriamo che l'ambiente condiziona non solo l'espressione dei nostri geni, ma fa sì anche che questa espressione modificata, storicizzata dall'incontro con l'ambiente, venga trasmessa alla progenie, quasi in un ritorno alla Lamarck. Quindi queste polemiche natura-cultura suonano sempre più provinciali, che derivano da un sostanziale arroccamento supposizioni disciplinari che denotano scarsa curiosità e grande ignoranza soprattutto su quello che ci sta accadendo intorno. Quindi se le neuroscienze cognitive in quanto cognitive hanno un senso, ce l'hanno perché offrono una prospettiva aggiuntiva, nuova per molti versi, per fare luce sulle cose che ci interessano di più, e cioè capire chi siamo, che cosa ci definisce, se eventualmente esiste unicamente come esseri umani, eccetera, eccetera. Bene, quindi le neuroscienze cognitive, da un certo punto di vista, possono consentire un'operazione che storicamente si è rivelata essere utilissima, e cioè l'operazione di costruire una genealogia. Questa genealogia, però, a differenza del diciamo l'impianto classico foucaultiano, che è fondamentalmente una lettura molto, molto attenta della genealogia di certe pratiche, di certi dispositivi, è una genealogia, o se preferite un'archeologia, che ha come terreno di indagine la carnalità, e cioè la dimensione formata dal cervello e dal corpo. Ci sono vari elementi che fanno sì che una coppia strana come la nostra si possa formare. Il primo elemento è appunto quello da cui sono partito, e cioè se l'obiettivo è quello di in qualche modo fare luce sulla natura umana, l'ambito privilegiato non può che essere di indagine quello che esprime, si suppone, questa unicità, e gli ambiti in cui si esprime questa unicità sono l'ambito linguistico fondamentalmente e l'ambito espressivo artistico, diciamo così. È possibile che un giorno qualcuno ci venga a raccontare che gli uccelli cantano non solo per comunicare informazioni relative alla riproduzione e all'occupazione del territorio, ma che esiste diciamo così, un'espressività artistica canora, forse ci sono anche delle hit parade nel mondo ornitologico di cui noi non sappiamo nulla. Lo credo comunque poco probabile. Quindi l'espressione artistica è una delle chiavi di volta che ci aiutano a fare luce sulla specificità dell'umano. E quindi il cinema, in particolare, guardare un film è un caso interessante perché, oltre a darci la possibilità di accedere a questo aspetto della dimensione dell'umano, che è quello dell'espressività artistica, lo fa mettendo a fuoco un aspetto che emerge sempre più come centrale dalle indagini delle neuroscienze cognitive, e cioè l'abilità del confine tra quello che noi chiamiamo il mondo reale della nostra esperienza quotidiana e il mondo della finzione artistica. Allora, studiare il cinema, studiare la letteratura, studiare le arti visive ha un valore aggiunto per le neuroscienze cognitive, al di là dell'eventuale specifico contributo estetico che possa derivare da questa collaborazione o da questo approccio multidisciplinare, ma diventa un aspetto ineludibile che deve essere affrontato a tutti i costi per cercare di capire come il nostro sistema cervello-corpo è in grado di costruire mondi nei quali noi abitiamo, mondi da cui entriamo e usciamo sistematicamente. Questo, se è vero in generale, lo è ancora possibilmente di più nella contemporaneità in cui assistiamo a una fase dello sviluppo tecnologico per cui il mezzo grazie al quale noi possiamo fruire di mondi non è più una garanzia dello statuto reale o finzionale di ciò che questi mezzi veicolano. Accendiamo la TV e non sappiamo se entriamo a metà, se stiamo assistendo a un spezzone di TV7 o a un brano del penultimo film di Catherine Bigelow sulla guerra in Iraq. Quindi questi piani che si intersecano e i cui confini sono sempre meno facilmente identificabili diventa un terreno di ricerca privilegiato per le neuroscienze cognitive. Allora, vi dicevo cervello. Allora, se vogliamo parlare di cervello, dalla mia personalissima prospettiva, non possiamo tenere fuori dalla porta il corpo. Di nuovo, possiamo studiare il cervello in molti modi. Se proveniamo da un retroterra di formazione informatico, fisico, computer science, guarderemo al cervello, anche se questa metafora ormai non è più declinabile, suona male, il cervello come computer, però la logica che sta dietro a questo tipo di approccio è identica. Cioè il cervello è in qualche modo lo scrigno che racchiude una serie di algoritmi decodificati, i quali solo finalmente potremo fare luce su come funziona la mente. Questa è una prospettiva che io assolutamente critico da molti anni. Il mio orizzonte è molto diverso ed è quello che mi fa guardare al cervello come a una componente necessaria ma non sufficiente per fare luce sulla mente, perché per fare luce sulla mente abbiamo bisogno del corpo e dell'ambiente in cui questo cervello-corpo si trova ad essere situato. Allora, rapidamente, qui il salto è un po' ardito, da qui appunto la stranezza della coppia. Questa che vedete è l'immagine dell'emisfero sinistro di un cervello del macaco, e queste aree colorate denotano dei poli di circuiti paralleli che connettono regioni del lobo parietale con la parte motoria del cervello dei primati non umani. E studiando le caratteristiche di questi circuiti nervosi, scopriamo come alcuni aspetti della nostra vita di relazione, la dimensione dello spazio, la dimensione degli oggetti e la dimensione delle azioni altrui, vengono mappati non solo dalle parti cosiddette visive del cervello, ma vengono attivamente mappati dalle parti motorie del cervello. In questa area premotoria ci sono neuroni che controllano movimenti del braccio per andare a raggiungere oggetti. Bene, questi stessi neuroni che controllano movimenti di raggiungimento del braccio o di orientamento del capo vengono ugualmente attivati da stimoli tattili portati sulle parti corporee di cui determinano il movimento e da stimoli visivi che si avvicinano, che si muovono verso quella stessa porzione del corpo, qui schematicamente illustrata da questi solidi geometrici. Quindi il neurone che si attiva quando la scimmia allunga il braccio per prendere qualcosa risponde anche a stimoli tattili applicati allo stesso braccio o a stimoli visivi che si muovono attorno a questo braccio. Quindi questi neuroni motori, quando si attivano in assenza di movimento, traducono in qualche modo, ci dicono come il sistema motorio funziona anche in una modalità simulativa. Quindi udire la presenza di qualcosa nelle immediate vicinanze di quell'effettore corporeo, sentire qualcosa fisicamente applicato su quella parte del corpo o vedere un oggetto che va verso quella stessa parte del corpo, viene in qualche modo ad attivare la simulazione dell'azione che quel pezzo di corpo potrebbe fare verso quel suono, verso quell'oggetto o verso quello stimolo diretto, verso la stessa parte corporea. Quindi qui troviamo in pratica, tradotto in termini neurofisiologici, una vecchia intuizione che troviamo ampiamente ad esempio in Merleau-Ponty, e come cioè lo spazio sia fondamentalmente uno spazio pragmatico, uno spazio che il nostro sistema cervello-corpo mappa in prima istanza da un punto di vista intenzionale motorio. Questo ci interesserebbe poco se rimanesse confinato al cervello della scimmia, ma in realtà, come questo studio dimostra, questo stesso circuito parieto premotorio quindi che controlla movimenti delle parti del corpo, ma che integra anche stimoli visivi, tattili, acustici, applicate alle stesse parti corporee, lo ritroviamo in aree analoghe nel nostro cervello. Io guardo questa bottiglia. Quando guardo questa bottiglia vedo un solido tridimensionale che contemporaneamente però è anche l'obiettivo potenziale di un'azione, prenderlo per portarla alla bocca, ad esempio. Bene, i neuroni che controllano la prensione degli oggetti, come questo, che si attiva specificamente quando la scimmia inserisce il dito indice in un anellino, ma non si attiva quando afferra tutti gli altri diversi tipi di oggetti, si attiva anche semplicemente mantenendo lo stesso tipo di selettività quando la scimmia guarda semplicemente quell'oggetto e solo quell'oggetto. Quindi di nuovo la logica è la stessa. I neuroni che controllano il movimento della mano per prendere un oggetto si attivano anche quando quell'oggetto viene semplicemente osservato, anche in assenza di qualsiasi volontà di afferrare, manipolare quell'oggetto. Quindi di nuovo abbiamo questa duplicità di funzione del sistema motorio che ci fa muovere, ma che altresì in una modalità simulativa contribuisce, questa è l'ipotesi, a dare un senso a questo oggetto percettivo in quanto bottiglia che quindi io posso afferrare in un certo numero di modi, attivandosi in assenza di movimento. E diciamo che questo è un modo, se volete, abbastanza inaspettato di tornare di nuovo a una vecchia intuizione, cioè che il mondo che noi contempliamo ci si può presentare in varie modalità. Questo mondo può essere l'oggetto di una contemplazione in terza persona, ma può contemporaneamente essere un mondo di oggetti che non sono davanti alla mano, vorhanden, ma sono zuhanden, come scrive Heidegger, cioè sono a portata di mano, cioè letteralmente sono sempre comunque l'oggetto di una relazione pragmatica potenziale. Infine arriviamo ai neuroni specchio, qui vorrei fare una brevissima precisazione. Dobbiamo stare attenti a non antropomorfizzare questi neuroni. Questi neuroni non hanno nulla di magico, nulla di straordinario. Quello che semmai è nuovo è il meccanismo che questi neuroni sostanziano. Cioè non è che questi neuroni diciamo sono più intelligenti di altri neuroni, sono neuroni motori come tutti quelli che vi ho fatto vedere prima. L'unica particolarità che hanno è che, così come quelli precedenti controllano movimenti finalizzati a uno scopo, manipolare oggetti, prenderli, metterli, romperli, spezzarli, eccetera, eccetera, rispondono anche in assenza di movimento quando quegli stessi atti motori l'animale non li esegue in prima persona, ma li vede eseguire di fronte a sé. È ugualmente efficace uno stimolo bidimensionale in cui la scimmia, anziché vedere lo sperimentatore in carne e ossa davanti a lei che afferra la nocciolina, che è il modo con cui li abbiamo inizialmente scoperti e descritti, vede la stessa azione sullo schermo di un computer. Diciamo, abbiamo noi e molti altri studiato questi neuroni mettendo in luce varie caratteristiche fondamentali, su cui qui non ho il tempo di dilungarmi. Diciamo subito che da 3 anni abbiamo evidenze come singoli neuroni anche nel cervello dell'uomo esistono che hanno questo stesso tipo di caratteristiche, ossia che si attivano quando l'azione viene eseguita, ma anche quando viene osservata, sia azioni come questa, sia addirittura movimenti espressivi come quelli grazie a cui esprimiamo le emozioni. E questi sono i neuroni che, similmente a quelli del cervello della scimmia, questi invece sono registrati nel cervello di pazienti neurochirurgici. Quindi c'è una parte del nostro cervello che si attiva non solo quando, queste sono le aree colorate che vedete lì, non solo quando queste azioni vengono eseguite, ma anche quando le vediamo eseguite da altri. E questo che riassume più di 100 lavori fMRI, tutti focalizzati sul sistema Mirror, si è scoperto nel corso degli anni che questo meccanismo di rispecchiamento non è confinato solo al mondo delle azioni, ma lo ritroviamo anche nel dominio delle emozioni o delle sensazioni. Ossia, le stesse aree che si... alcune, ovviamente, perché la sovrapposizione non è mai completa, se no noi ci perderemmo nell'esperienza dell'altro, sarebbe un contagio emozionale o sarebbe addirittura una situazione quasi psicotica. Cioè, provare disgusto e vedere qualcun altro che esprime disgusto coinvolgono parti del cervello distinte, ma, e qui sta la novità interessante, anche parti del cervello comuni. Quindi questa parte dell'insula anteriore si attiva quando io provo soggettivamente disgusto, ma anche quando vedo il volto di qualcuno che esprime quell'emozione. Così come questa area, l'area somatosensoriale seconda, che si pensava fosse a univoca vocazione tattile, si attiva sì quando toccano una parte del mio corpo, in questo primo nostro esperimento le gambe, ma si attiva anche quando vedo toccare le gambe di qualcun altro guardando un filmato. Quindi se io guardo alcune delle scene di Un femme marié di Godard, mentre lo guardo una parte del cervello che normalmente mappa le mie sensazioni tattili si attiva anche quando vedo le mani dell'attore protagonista sfiorare le gambe dell'attrice. Quindi questo modello della simulazione incarnata è un tentativo di, in qualche modo, dare una cornice coerente alle varie tessere di questo mosaico che vi ho così brevissimamente presentato a flash. Parliamo quindi di un meccanismo funzionale di base che io credo sia molto importante nella cognizione sociale, anche se ovviamente non la risolve. Qui siamo ai primi gradini. Poi c'è tutta l'attività di mentalizzazione mediata dal linguaggio che si interseca però con questa dimensione prelinguistica che è incarnata perché coinvolge una modalità del nostro cervello-corpo di mappare queste entità, le azioni, le emozioni e le sensazioni in vari formati, nel formato proposizionale linguistico classico ma anche in un formato corporeo. E qui veniamo al secondo aspetto interessante. Questo meccanismo in pratica è la testimonianza di un'economia di funzionamento del nostro sistema cervello-corpo, che lungi dall'essere una collezione di moduli adattativi, come vorrebbero gli psicologi evoluzionisti, per cui c'è il modulo della teoria della mente, c'è il modulo del linguaggio, qui la metafora è quella del coltellino dell'esercito svizzero. In realtà il nostro sistema cervello-corpo e la mente che questo sistema esprime è il frutto di un bricolage in cui meccanismi che si sono evoluti e sono selezionati perché erano adattativi in un certo contesto, al mutare del contesto, vengono riutilizzati, piegati, exaptati, come avrebbe detto Stephen Jay Gould, a queste nuove modalità di relazione col mondo. Quindi, grazie al riuso di risorse neurali, mappiamo le azioni altrui sulle stesse rappresentazioni motorie che guidano le nostre azioni, lo stesso vale per le emozioni e le sensazioni. Quindi parliamo di un formato di rappresentazione che non è linguistico, quindi in pratica riutilizziamo i nostri stati o processi mentali rappresentati in formato corporeo per attribuirli funzionalmente agli altri. E quindi questo, ovviamente, andando alle conseguenze estreme di questa impostazione, l'impostazione è che in pratica noi siamo degli specchi, ma degli specchi molto diversi dagli specchi fisici. Siamo degli specchi che metabolizzano quello che riflettono e di cui sono la riflessione. E quindi, se pensate anche a una certa letteratura sullo sviluppo, penso a Winnicott, che cosa vede il bambino quando guarda il volto della madre? Vede se stesso riflesso nella sua espressione. Quindi la stessa logica è quella che guida, e molti studi stanno mettendo a fattore l'esperienza nel modulare questi meccanismi, per cui se voi siete un giorno, ad esempio, un giocatore, un campione anzi di basket, avete molte più probabilità di capire se un filmato in cui vi fanno vedere il lancio della palla entrerà nel canestro oppure no, molte più chance di un giocatore professionista ma che non è un campione, enormemente più elevate di un semplice spettatore, fan della Virtus ad esempio, curiosamente anche di un giornalista sportivo. E il giornalista sportivo non è molto meglio di un comune spettatore, quello che fa la differenza è la pratica. Quindi è un'immagine dell'intersoggettività fortemente incentrata, radicata sulla corporeità, quindi diciamo la cornice è quella della cosiddetta embodied cognition, ma soprattutto la dimensione della socialità è importante. Cosa c'entra questo con l'estetica? Beh, diciamo che in estetica, la neuroestetica, che è stata inizialmente, il termine l'ha proposto Zecchi, che è uno studioso non a caso del cervello visivo, è stata applicata allo studio delle arti visive, quindi fondamentalmente pittura e scultura, molto meno al cinema, come dirà nella conclusione Michele, e qui noi però abbiamo a che vedere con una tradizione che, mutuando un termine dal dibattito estetico, potremmo definire puro visibilista. Cioè, nella misura in cui l'oggetto del mio studio è qualcosa che io guardo, un quadro, una scultura, un film, beh, che parte del cervello sarà la più interessante da studiare? Ovviamente la parte del cervello che mappa le sensazioni visive, quindi la parte visiva del cervello. Ma osservare il mondo, e quindi anche gli oggetti artistici che stanno in questo mondo umano, come i film, è molto più complesso della semplice attivazione del cervello visivo. Dobbiamo quindi abbandonare quest'idea unimodale delle sensazioni. Il nostro cervello è per il 90-99% multimodale. Se voi andate a registrare anche nelle aree visive primarie, area visiva primaria, area somatosensoriale primaria, trovate risposte anche a stimoli in altre modalità, a modalità acustiche nel cervello visivo, a modalità visive nel cervello acustico. Quindi l'integrazione multimodale non è l'eccezione, ma una regola. Quindi osservare il mondo occupa l'attivazione di queste componenti affettive e sensorimotorie all'interno di questa relazione pragmatica che definisce il nostro rapporto intenzionale con il mondo. Quindi anche quando guardiamo un oggetto artistico, quello che ci sta di fronte è contemporaneamente a portata di mano, anche quando lo vediamo bidimensionalmente proiettato su uno schermo. Quindi ero partito da quest'idea dei mondi possibili. Tra la contemplazione della realtà immediata che mi circonda e quella mediata dalla finzione artistica, indipendentemente dal mezzo, vi è una differenza di natura dimensionale e non categoriale. Se ci pensate, la gran parte degli stimoli che noi utilizziamo nei nostri esperimenti sono dei video. Noi utilizziamo dei video per fare luce su come il cervello mappa il mondo della quotidianità, della realtà. Quindi già lì ci troviamo in un apparente paradosso. Usiamo la finzione per studiare come il cervello mappa la realtà. Oh, questa simulazione però, questa è un po' la nostra idea, quando ha come oggetto l'espressione artistica, in qualche modo verrebbe ad essere potenziata. Questa è un'ipotesi che vogliamo testare ovviamente anche a un livello empirico. Quindi la visione di un film, la visione di un quadro, la visione di un brano di video arte o di una performance è in qualche modo un fenomeno di tipo regressivo. Regressivo non tanto nei termini classici psicoanalitici, cioè di un ritorno all'infanzia o addirittura al mondo amniotico, regressivo nel senso che per due ore, quando noi vediamo un film, a meno che non guardiamo una delle serie da due minuti di cui ci parlavi prima, mentre facciamo jogging, reggendo o con i nuovi occhiali portatili. Ecco, ma nella condizione standard, quella in cui ci troviamo noi, immaginate di avere davanti a voi non queste slide, ma un film, voi siete fermi, ok? non solo siete fermi, ma siete fermi in uno spazio circoscritto in cui, a meno di particolari incidenti, siete in uno spazio protetto, in cui lo scopo unico della vostra presenza qua è di fruire per quelle 2 ore, 1 ora e mezzo, di quelle cose che compaiono sullo schermo. Questa condizione di essere fermi e in più in questo spazio di sicurezza che ci circoscrive momentaneamente, spegniamo il cellulare, no? Adesso per 2 ore nessuno mi deve rompere le scatole, mi voglio concentrare sul concerto, sul film, su quant'altro, e l'ipotesi è che in qualche modo potenzi queste risorse rispetto a quando, pur in una modalità di simulazione, noi le vediamo in azione nella vita quotidiana. Quando io vedo una scazzottata di fronte a me nel pub o in metropolitana, c'è sempre la possibilità che io da spettatore mi possa trasformare involontariamente in un protagonista di quello che sta accadendo. Questa possibilità è altamente improbabile. Anche se a me è successo negli anni 60, ero al cinema con mio papà e il film era Berretti Verdi, film di John Wayne. A un certo punto si sentono urla alle nostre spalle e una puzza incredibile, c'è un'irruzione di persone che buttano fialette puzzolenti e lasciano il cinema inneggiando alla liberazione del Vietnam e ai Viet Cong. E il cinema viene sgomberato, noi usciamo, ho rivisto il film 20 anni dopo e a quel punto ho detto, beh, non è che mi sono perso granché, al momento fu una grande delusione per me. Ecco, ma al di là di questi episodi sporadici, che uno poi ricorda per tutta la vita, c'è questo spazio di sicurezza, che è, diciamo, una connotazione che non è stata, secondo noi, messa sufficientemente a fuoco. Perché quello di cui tutti parlano nel rapporto con la finzione narrativa o artistica è la sospensione dell'incredulità, no? Non è vero, ma faccio finta di crederci. Noi pensiamo che un aspetto per nulla sondato fino ad oggi, che ovviamente non esclude il meccanismo metalinguistico o logico, no? Non è vero, no? Ma ci credo, sia un aspetto da indagare a fondo per rendere conto pienamente a 360 gradi di che cos'è una un'esperienza estetica. Quindi diciamo che, ecco, queste slide in pratica dicono quello che ho già detto e ecco, in questo caso poi invece, nel caso specifico del film di Hitchcock, la distanza di sicurezza viene in qualche modo ad annullarsi, ma perché il protagonista del film, James Stewart, non si accontenta più di essere uno spettatore, ma deve intervenire. Lascio la parola a Michele per la conclusione del nostro intervento e spero, insomma, di avere dato un po' un segno e aver reso un po' meno strana la cosa.
Ci provo anch'io così. Ecco, prima di ripartire da questa slide, i temi chiave che sono emersi da quello che avete ascoltato da Vittorio, cioè il ruolo del movimento, il ruolo dell'azione, delle emozioni, dell'intenzionalità, sono temi forti anche nell'ambito della ricerca cinematografica. Sono temi dai quali non dovremmo prescindere. Il fatto che le neuroscienze oggi li affrontino in maniera così radicale, ovviamente, secondo me, in qualche modo invita anche lo studioso di cinema a riconsiderarli sotto questo punto di vista. Non possiamo dire che le neuroscienze sono fuori dalla nostra portata. Evidentemente noi non potremo maneggiare le slides che Vittorio ci ha mostrato con la stessa competenza mai. Non possiamo giocare, diciamo, da amatori in un campo che non è il nostro. Però dobbiamo capire che c'è questo nuovo fronte di ricerca che è strettamente legato a elementi chiave della nostra esperienza di spettatori cinematografici, non solo, e anche di quella che è il portato teorico di questi temi, e dobbiamo in qualche modo affrontarli. In un libro pubblicato qualche anno fa di Daniel Stern, che è scomparso da poco, si chiama Le forme vitali, in cui Stern si sofferma su quelli che chiama gli aspetti dinamici della nostra esperienza. Non è un caso che Stern scelga delle precise forme d'arte che lui chiama arti temporali e che sono quelle che secondo lui meglio esprimono il tipo di energia legata al movimento, all'azione che noi investiamo in queste forme. Queste forme sono la musica, la danza, il teatro e il cinema. Sono quelle, secondo lui, che più di tutte permettono di andare a fondo a questo nostro tipo di comportamento. Chi si occupa di cinema ha una certa familiarità con Stern, perché Raymond Bellur ha sostanzialmente spiegato Stern agli studiosi di cinema in tante occasioni sulla sua rivista su Trafic, poi in un capitolo del suo già citato Le Corde du Cinéma, lo ha fatto a Torino in uno dei convegni Il Lavoro del Film, poi quindi sta negli atti, per cui ecco c'è un rapporto stretto, non è un caso poi che Stern nei suoi lavori sul cinema si rifaccia sempre all'analisi del film di Bellur. Ora, il rapporto tra cinema e neuroni specchio sembra un rapporto, come dire, naturale, cioè in fondo quello che ci ha detto Vittorio, i meccanismi dell'empatia, le emozioni, le sensazioni, sembra un qualcosa che immediatamente ci riconduce a qualcosa che noi proviamo al cinema. Tant'è vero che i testi più divulgativi sui neuroni specchio lanciano con molta facilità il ponte tra questa scoperta e l'esperienza cinematografica, con troppa facilità. La appiattiscono in qualche modo, la rendono con una funzionalità troppo diretta. Per esempio, nel libro del 2008 di Rizzolatti Vozza, Nella mente degli altri, nella quarta di copertina, quindi in un modo, diciamo così, estremamente costruito per attirare il lettore, dal momento che Rizzolatti non penso condivida questa affermazione, si legge addirittura: come mai un film può coinvolgerci così tanto che abbiamo la sensazione di essere noi i protagonisti della scena d'amore sullo schermo? Ecco, un libro, seppur divulgativo, sui neuroni specchio, nella quarta ha questa frase. Inizia così. Quindi c'è l'idea che in qualche modo il cinema sia il luogo in cui questo scambio emozionale, questo tipo di energia, venga investita nel modo più completo e soprattutto più chiaro. Marco Iacoboni, suo libro sui neuroni specchio, Marco Iacoboni si chiede perché durante le scene strappalacrime in certi film ci diamo all'emozione, oppure che succede quando vediamo le stelle del cinema che si baciano, quindi in qualche modo presuppone che il meccanismo dei mirror sia implicato in queste determinate fasi della nostra esperienza di spettatori. Il libro di Marco Iacoboni è un libro divulgativo, se noi lo paragoniamo ad esempio al libro di Giacomo Rizzolatti e Corrado Sinigaglia sui neuroni specchio, ecco, quello è pubblicato da Cortina, è la trattazione più scientifica, per quanto aperta ad un pubblico molto più vasto di quello dei non dei neuroscienziati, mentre invece quello di Iacoboni è appunto un aspetto più divulgativo. E anche lo stesso Bellur, in questo articolo che si chiama The Thinking of the Brain, dice che in fondo questa attrazione fatale tra mirror e cinema sembra inevitabile, perché in fondo i mirror danno conto del rapporto primordiale tra lo spettatore e l'immagine filmica, e lui dice attraverso la simulazione di un atto che avviene nel pensiero. Qui Bellur sbaglia il termine, nel senso che si pone al di qua di una concezione veramente incarnata, perché qui parliamo di un ambito subpersonale, precognitivo, quindi non che avviene nel pensiero. Però poi Bellur dice, attenzione, questo meccanismo, per quanto sia così irresistibilmente cinematografico, in realtà va accantonato, perché necessitiamo di prove concrete che questo avvenga nel momento in cui noi vediamo i film. E questo è naturalmente un'osservazione condivisibile, quella su cui noi anche stiamo cercando di lavorare con gli esperimenti che abbiamo messo in piedi a Parma. I cinefili nello scanner. Sono queste le domande in fondo fondamentali che noi ci poniamo nel nostro lavoro. Primo, la vanificazione dell'esperienza filmica. Ora, tutti noi sappiamo quanto complesso è il concetto di esperienza filmica, quanto vitale, eccetera. Come possiamo credere che uno spettatore posto in una condizione sperimentale di un certo tipo cioè nel caso dell'elettroencefalografia seduto con dei con un casco in testa di fronte a uno schermo più o meno come quello di questo computer a guardare un filmato che poi certe volte viene detto stimolo, appunto perché deve stimolare una reazione, oppure ancora di più dentro la risonanza magnetica funzionale, l'fMRI di cui parlava prima Vittorio, che è sdraiato in una situazione senz'altro non agevole, spesso con claustrofobica, con degli occhiali in cui vede le immagini, oppure in altri casi con uno specchio che gli riflette ciò che vede alle sue spalle. Come possiamo pensare da lì di risalire all'esperienza filmica di questa persona? E non ci possiamo risalire. Cioè, ecco, questo è un primo equivoco che in qualche modo va sfatato. Del resto, gli studi sulla percezione che hanno fatto la fortuna di molte delle teorie su cui i cognitivisti hanno lavorato dagli anni 80-90 in poi, lavoravano su piccole porzioni di film, su piccole sequenze, su movimenti di macchina, su tagli di montaggio, sulla continuità, per cercare di capire in quel frammento cosa succedeva e da lì proporre uno studio, proporre appunto delle chiavi di interpretazione che potessero gettare luce sullo stile cinematografico, su certe forme di narrazione, eccetera. Quindi noi dobbiamo lavorare su questo, quello che noi stiamo facendo per esempio con i movimenti di macchina, cercare di capire quali sono ad esempio i programmi motori suggeriti a determinati movimenti di macchina, vedere come lo spettatore si misura con questi. Non possiamo partire pensando di arrivare all'esperienza filmica, no? Che è una cosa enorme che magari sarà una questione che ci si potrà porre tra qualche anno, anche quando ci saranno le tecniche di misurazione più adatte a permettere allo spettatore di essere più libero in qualche modo. Si tratta di integrare livelli di analisi diversi. Quando Joseph Anderson, nella stagione appunto di studi ecologici sul film, dice dobbiamo incominciare a integrare le high and low level theories, cioè dobbiamo incominciare a capire che ci sono delle teorie di alto livello, chiamiamole così dal punto di vista cognitivo, e delle teorie invece più basse, appunto suggerite dal studio dei nostri stati precognitivi, subpersonali, che non possono essere ignorate. Ecco, questa relazione tra queste teorie, tra quelli che gli americani chiamerebbero livelli di analisi, oggi è possibile grazie a questo tipo di indagini. E per cui è molto più facile creare una dialettica tra quello che è il, come dire, il portato sociale e culturale delle nostre esperienze e quello che invece ha a che fare con qualcosa che esce da questo orizzonte. Mark Johnson, che è un famoso filosofo che ha scritto libri importantissimi insieme a George Lakoff e qualche anno fa ha scritto un libro che si chiama The Meaning of the Body, che è un libro a mio modo di vedere fondamentale, si studi sul corpo, dice in fondo ci sono cinque dimensioni di embodiment, una che riguarda il corpo come organismo vitale, un'altra che riguarda il corpo nelle sue relazioni con l'ambiente, lui lo chiama ecological body, un altro che definisce il corpo fenomenologico, il corpo sociale, il corpo culturale. Negli studi umanistici molto spesso è il corpo culturale quello che viene più studiato, più sviluppato. Johnson dice da un punto di vista filosofico, ma noi potremmo tranquillamente poi applicarlo a questo tipo di ricerca, dobbiamo cercare di lavorare ad un approccio trasversale che in qualche modo sappia che queste forme di embodiment sono strettamente interrelate. L'una non esclude l'altra, anzi l'una implica l'altra. Non ha senso studiare il corpo in quanto il corpo biologico, diciamo, se non pensiamo di arrivare al corpo culturale, da quello che diceva Vittorio. I loro lavori non avrebbero senso se non pensassero ad una ricaduta a livello del personale, pur lavorando sul subpersonale. E quindi bisogna molto seriamente tentare di impostare il lavoro su questi temi, evitare quella che in italiano si tradurrebbe neurofuffa, cioè quel tipo di scoop neuroscientifico che ci dice abbiamo scoperto la localizzazione della moralità o queste cose che sono di per sé spaventose. E il nostro obiettivo è quello di fare in modo che gli esperimenti che pianifichiamo abbiano una doppia ricaduta, cioè possano avere una ricaduta nell'ambito delle neuroscienze, quindi tramite il linguaggio cinematografico dire qualcosa che interessa appunto questa capacità e questa performatività simulativa del nostro corpo, e nello stesso tempo tramite i loro strumenti riuscire a dire qualcosa che possa invece fare luce su alcuni aspetti stilistici. È quello che noi più o meno abbiamo cercato di fare nel nostro articolo Embodying Movies, impostando un parallelo tra un prodotto del cinema classico quanto altri mai, come Notorious di Alfred Hitchcock, e invece un film del tutto diverso, come Il Ghiro di Michelangelo Antonioni. Abbiamo analizzato lo stesso stilema linguistico, l'uso della falsa soggettiva, per dimostrare come i legami sensorimotori, per usare un termine che ai più è familiare grazie ai lavori di Gilles Deleuze, i legami sensorimotori che noi abbiamo, l'investimento che rispetto a questi legami noi portiamo su Notorious, è del tutto diverso da un film invece, potremmo dire, disincarnato e disembodied, come Il Grido, nonostante i due registi usino la stessa identica soluzione linguistica, cioè la falsa soggettiva. Il cinema è, a mio modo di vedere, l'arte che meglio dà corpo alle teorie di Mark Turner sulle origini del pensiero e del linguaggio. Mark Turner dice: noi in fondo, nel momento in cui pensiamo, nel momento in cui parliamo, spazializziamo sempre. Abbiamo bisogno di creare eventi spaziali, di creare eventi concreti che hanno una certa loro prensilità per capire le cose. Il tempo passa, ho sostenuto un esame, abbiamo sempre bisogno in qualche modo di avere una precisa idea spaziale e fisica di quello che diciamo e che pensiamo. Ricordo che questo è un esperimento molto divertente che ci hanno fatto fare quando ero a Stanford: chiedere a un occidentale, in quel caso era un americano, a un arabo e ad un cinese, di posizionare la colazione, il pranzo e la cena su un tavolo utilizzando tre bicchieri. Per cui l'occidentale era colazione, pranzo e cena, per l'arabo era colazione, pranzo e cena, per il cinese era colazione, pranzo e cena. Cioè c'era una forma completamente diversa di spazializzare il concetto. Ecco, il film è fondato sul movimento, è fondato sull'azione, sull'intenzionalità, si direbbe è sempre inevitabilmente goal-oriented, e il movimento, lo spazio, il tempo e l'azione sono gli elementi decisivi nella creazione di una forma di interazione e di intersoggettività che da sempre il cinema presuppone e che quindi ora può essere studiata anche in questo modo. L'idea che ci sia un'ingegneristica dell'immagine cinematografica, il termine imagineer è un termine molto moderno, tra l'altro riproposto abbastanza approfonditamente da Frank Rose in un libro tradotto in italiano quest'anno che si chiama Immersi nelle storie e che è pubblicato da Codice, che è un lavoro appunto sulla nostra capacità di calarci dentro le storie dal cinema a internet e così via. L'idea che appunto ci sia una capacità ingegneristica di ricreare queste cose, il termine dello psicoingegnere, diciamo, riguarda Eisenstein, quindi ci riporta indietro a quel tipo di discorso. È un tema oggi estremamente forte. Antonio Damasio, il neuroscienziato che ho più volte citato, dice in un articolo apparso su Trafic: non so se più o meno consciamente, ma chi ha inventato il linguaggio cinematografico doveva avere in mente il funzionamento del cervello umano. Cioè lui non riesce a immaginare che si possa essere arrivati a quel tipo di linguaggio senza sapere induttivamente come il cervello umano avrebbe risposto a quel tipo di stimoli, chiamiamoli pure così. Per cui il linguaggio si è perfezionato poi man mano sulla base di questa idea. Ora, Damasio è chiaro che la butta là da neuroscienziato, però in molti poi hanno seguito questa sua linea e hanno provato invece a studiare davvero la relazione tra, per esempio, il montaggio hollywoodiano, cosiddetta continuity, e continuity editing e il film. Tim Smith, per esempio, lo ha fatto sulla rivista Projections con un articolo molto convincente. Il film è dunque uno strumento valido per la ricerca neuroscientifica e, come dicevo, la ricerca neuroscientifica può aprirci orizzonti sui temi anche filosoficamente più dibattuti all'interno dei nostri studi. Solo per confortare quello che diceva prima Vittorio, Art Shimamura, in uno dei suoi studi su cinema ed emozione, sono studi molto recenti ma molto innovativi e ricchi, soprattutto in un momento come questo in cui le emozioni tornano ad essere studiate in maniera intensiva anche in Italia, quindi io credo che questi lavori possano davvero essere interessanti. E qua Shimamura dice quello che leggete qui, cioè che in fondo il cinema può addirittura servire come strumento scientifico per esperimenti che vogliano studiare appunto le emozioni dello spettatore. E quindi il terreno comune per questo tipo di studi può essere proprio dato dalla particolare intersoggettività che il cinema crea e da una forma di intercorporeità certamente particolare e diversa, qui torniamo al corpo del film, che però, come abbiamo ascoltato prima, si dà in forma simulativa e soprattutto non, sia riguardo a quello che ha detto Vittorio, quello che lo dice Shimamura, non in qualche modo fa della mediazione un ostacolo. Ecco. Lascio perdere i programmi di Neuro Humanities. Questo, la biologia du cerveau è una citazione da una famosissima intervista a Gilles Deleuze che nell'86 dice: io credo che in fondo il nuovo orizzonte di studi sul film sia la biologia del cervello, quindi in qualche modo per quanto Deleuze fosse del tutto scollegato da qualsiasi contesto anche cognitivo, però in qualche modo sembra preludere a questo tipo di studi. Che cosa fanno i neuroscienziati con il film? Neurocinematics è il nome che si è inventato Uri Hassan per definire un campo di studi che in realtà ancora non esiste, però funziona per capire quello che si intende. Studiano, nel caso di Hassan, la correlazione intersoggettiva che vi è nel cervello degli spettatori mentre guardano un film, per cui Uri Hassan in un famosissimo esperimento mostra ad un pubblico una parte, 30 minuti circa, del buono, il brutto e il cattivo, non dà compiti, ogni volta che c'è un esperimento in genere si tende anche a dare compiti allo spettatore, Hassan dice guardate il film liberamente, enjoy the movie, questo è il compito che lui dà al suo pubblico. Queste persone guardano qui 30 minuti, tanti, 30 minuti sono tanti, del buono, il brutto e il cattivo, e Hassan, grazie all'fMRI in cui ha disposto i suoi soggetti, registra l'attivazione delle stesse aree in tutti gli spettatori. Ne viene che lo stile adottato da Leone, scelta dei piani, dei movimenti, il montaggio, la musica, orientano in maniera molto precisa le reazioni degli spettatori che guardano quel film. Tant'è che quando Hassan propone a quel pubblico un video fatto da lui in un parco di New York, montato da lui in maniera amatoriale, le aree sono completamente diverse, c'è un'esplosione di reazioni differenti. Questo esperimento, che è un esperimento molto elegante, ma che ha dato il via a una serie di studi sul possibile controllo della mente dello spettatore, è quello, per esempio, che tra le altre cose ha portato James Cameron a sottoporre ad fMRI spettatori del trailer di Avatar, per cercare di capire quale potesse essere il trailer migliore da mostrare nelle sale, che in qualche modo sviluppasse le maggiori competenze motorie, emozionali dello spettatore. Jeffrey Zucks e Joseph Magliano hanno fatto studi estremamente interessanti sulla narratività cinematografica, sulla nostra capacità di frammentare gli eventi durante la visione di un film, sul ruolo del apparato motorio in relazione ai tagli di montaggio. Asif Ghazanfar, invece, facendo un divertente esperimento che ha intitolato Monkeys at the Movies, ha cercato di capire cos'è che cambia tra noi e le scimmie, visto che fisiologicamente i nostri cervelli sono molto simili quando siamo messi davanti a un film, ed è stato un esperimento interessante perché in fondo c'era quello di dire attenzione, non è che quando noi mettiamo uno spettatore umano davanti a un film agisce come una scimmia, c'è dell'altro, e quindi è un esperimento, credo, molto costruttivo quello di Ghazanfar. E gli altri, Shimamura sulle emozioni, Tim Smith principalmente sulla continuity, come ho detto. E poi esperimenti anche molto particolari, come per esempio, non esperimenti, anzi proposte, come quelli di Luis Roche Antunes sulla vestibular cognition, lui l'ha fatto sui film di Gus Van Sant. Qual è la scommessa dell'embodied simulation? Noi in fondo per adesso abbiamo proposto teoricamente che l'embodied simulation possa dire la sua nei studi sul film. Intanto questo atteggiamento possa offrire una prospettiva più complessa nel cogliere il collegamento tra il dato low level e lo sviluppo della nostra esperienza estetica. Poi, come dicevo, l'impatto di queste teorie sugli studi dell'intersoggettività, dell'azione e dell'empatia, da qui poi uno sviluppo in terreni filosofici estremamente complessi. Per esempio, per noi è stato in qualche modo illuminante quando l'anno scorso, anzi nel 2011, una piccola casa editrice di Ginevra ha pubblicato le note di Merleau-Ponty per il suo corso al Collège de France del 1953, con il titolo Le Monde Sensible e Le Monde de l'Expression, perché dentro quelle note ci sono delle parti sul cinema che superano di gran lunga per lungimiranza e per intelligenza quello che Merleau-Ponty aveva scritto nel suo famoso, nella sua famosa relazione al cinema e nuova psicologia, pubblicata in Senso e non senso. Poi le supera, le problematizza, dimostra peraltro che Merleau-Ponty aveva un rapporto molto stretto con i filmologi della Revue Internationale de Filmologie, e offre a noi un terreno interessante per riprendere queste teorie. Salto, vista l'ora, il discorso dell'IS come strumento di interpretazione, e poi ovviamente la posizione dello spettatore, che per noi rimane fondamentale, visto che fondamentalmente è lo spettatore che in questa fase stiamo studiando, anche se noi pensiamo che la reversibilità sia molto forte. Studiare lo spettatore significa studiare il linguaggio del film, ed è anche il motivo per cui i rapporti che abbiamo avuto anche con cineasti ci hanno spesso dimostrato che i cineasti sono estremamente interessati a questo tipo di ricerche. L'idea che così bene esprime in questo pensiero Jan Patočka, che in fondo tutto tragga orientamento dalla nostra posizione, dalla posizione che noi occupiamo nel mondo, ci permette di dire che quella idea di we-centric space, lo spazio noi centrico, che Vittorio ha elaborato nei suoi lavori, e che è l'idea presupposta dall'embodied simulation, assuma un particolare significato di fronte a quella che è l'unipuntualità della visione cinematografica. Noi siamo appunto fermi in una sala vedendo da quel punto di vista quel film che ci è dato da un solo punto di vista, quello della macchina da presa. Non siamo a teatro, non posso in nessun modo spostarmi di fianco al personaggio, vedergli la schiena in qualche modo, certo, è chiaro che se mi siedo là o mi siedo là qualcosa cambia, però il punto di vista è quello. E quindi è importante rimettere in gioco quella dialettica che Serge Danet vedeva tra il concetto di visione bloccata e di visione liberata, proprio in questo senso. Certo, la visione è bloccata, noi siamo lì, seduti in un ambiente protetto, a fruire di una particolare esperienza, quella offerta dal film, ma la domanda è: ma quanto siamo veramente fermi e quanto invece simuliamo l'azione che vediamo sullo schermo, e quindi esiste un regime di partecipazione che merita di essere di nuovo considerato? Le domande che noi ci siamo fatti e che restano aperte: può esistere una storia dello stile cinematografico che tenga proficuamente conto della simulazione incarnata? Cioè, possiamo riproporre quel discorso che in maniera completamente diversa faceva Deleuze nei suoi volumi sul cinema, anche tenendo conto di questo tipo di approccio? La simulazione incarnata può aiutarci a capire il senso di un'inquadratura o di un movimento di macchina, ed è questo proprio l'esperimento che abbiamo messo in piedi. In che modo può contribuire ad arricchire il dibattito sull'esperienza mediata, sia nei film che nei media studies? Queste sono le domande forti che naturalmente possiamo condividere qua con voi e alle quali non possiamo dare una risposta. Visto l'ora, preferirei saltare il tema che a noi sta a cuore, però molto complesso, soggettività. Mi sarebbe piaciuto appunto parlare con voi di questo dialogo ideale che stiamo instaurando con i lavori di Dominique Chateau, ma preferirei appunto, visto l'orario, dare spazio magari a una discussione, ad alcune domande su quello che abbiamo detto. Grazie.
Bene, grazie. È un'esposizione davvero ricca e credo che stimoli davvero molte questioni. Io ne avrei davvero più di una, tra l'altro non rimanete neanche a cena, quindi me le posso fare. Però lascerei spazio in questo momento alle domande del pubblico, che magari è interessato a degli approfondimenti. Prego.
Beh, come dicevo prima, o come cercavo di dire, io non sarei d'accordo nel definire passivo l'atteggiamento di chi percepisce, se no ricadiamo nel sensismo, cioè in pratica quello che ci sembra di avere intuito in questi ultimi 50 anni di ricerca sul cervello è come la percezione parlando di percezione, ad esempio della percezione del mondo che ho davanti ai miei occhi in questo momento, è un processo attivo di costruzione, in cui non è ancora stata messa fino in fondo a fuoco le caratteristiche idiosincrasiche di questa percezione, nel senso che il modo con cui io percepisco lo stesso oggetto può essere diverso dal suo o addirittura può essere diverso per me in momenti diversi. Quindi, detto in termini molto imprecisi, c'è un quoziente di proiettività nella nostra percezione che vale per la percezione del mondo reale. Quindi in questo rispetto non c'è nessuna differenza tra vedere un film e vedere quello che succede affacciandomi da quella finestra, perché in entrambi i casi io ricostruisco quelle scene simulandole. Ovviamente nel caso della vita a due dimensioni sullo schermo c'è una modulazione cognitiva, ad esempio quello di cui parlavamo prima, la ritualità, il luogo, ma anche se accendo la TV e mi guardo un telefilm, so di assistere a qualcosa che non è realmente accaduto. Fin qui, diciamo, la linea di discrimine è stata giocata solo ed esclusivamente in termini cognitivi. Cioè io sono convinto che quella è una finzione, così come sono convinto che quello che accade fuori dalla finestra è reale. Se guardassi lo schermo di una videocamera posizionata in via Barberia, anche nella sua bidimensionalità, se mi dicono guarda che quella è la CCD che controlla l'ingresso del DAMS, dico sì, questo non è un film, le persone che passano lì sotto sono veramente, questo sta accadendo. Mentre invece se mi giro e guardo Law and Order, dico vabbè sì, questo non ha nulla a che vedere con la realtà. I meccanismi di base che si attivano in entrambe le situazioni sono in gran parte gli stessi, questo lo sappiamo già. Quindi è come l'immaginazione, no? L'immaginazione fino a non molti anni fa si pensava che fosse un'attività cognitiva, un'attività di alto profilo cognitivo. Oggi noi sappiamo che vedere un'immagine, chiudere gli occhi e immaginare di vederla coinvolge in gran parte le stesse aree. Se voi immaginate un esperimento che si può fare banalmente, chiudete gli occhi e immaginate una palla da squash che rimbalza nelle quattro pareti del campo da squash, l'avete fatto? Rifatelo mettendo le dita sui bulbi oculari e cercando di immaginare di nuovo quella scena, vi accorgerete che i vostri occhi si muovono, ma non è che si muovono a caso. Si muovono per seguire il tragitto di quella palla che esiste solo nella vostra immaginazione. Quindi, ecco, capisco lo scetticismo, però al di là di il quoziente estetico, la cornice, tutti gli aspetti socioculturali che ovviamente lasciamo fuori dalla risonanza magnetica, perché non siamo, cioè, voglio dire, abbiamo a che vedere con qualche cosa di multistratificato. Però ci sono degli aspetti fondanti della narratività, a prescindere anche dal cinema, della finzione, dei mondi possibili, che sono alla portata della ricerca empirica e in cui credo la ricerca empirica possa dire delle cose nuove da rimettere poi in circolo nel dibattito teorico, almeno questa è la scommessa. Al di là del fatto che ci si diverte molto a farlo, indipendentemente poi dagli esiti finali.
Altro? Sì, Giacomo di Foggia.
Io ho apprezzato profondamente tantissimo questo intervento, vi ringrazio. E tra l'altro credo che il vostro lavoro, interventi come questo, aiutino e siano anche la dimostrazione forse scientifica per gli scettici che vedono la passività nel film, per cui insomma doppiamente importante. Però volevo chiedere una cosa, professor Guerra, e, molto brevemente, perché purtroppo non abbiamo altro tempo, ma lei ci ha fatto un interessante collegamento con le teorie del cinema e appunto come precursori. Potremmo creare un link tra il vostro discorso e le teorie del cyberpunk, sia le teorie letterarie, sia anche insomma, sociali e politiche? Grazie.
Dunque, devo dire che noi... direi di sì, cioè direi di sì come risposta così induttivamente senza averci mai pensato, nel senso che non è un tipo di discorso teorico che noi abbiamo affrontato, perché noi abbiamo cercato di lavorare per ora su altri paradigmi ed il confronto con le teorie che hanno direttamente implicato quelli che sono gli aspetti sensorimotori dell'esperienza filmica prima dell'arrivo delle neuroscienze, e quindi non ci siamo mai confrontati con questo tipo di dibattito, mentre invece per esempio abbiamo impostato, come dicevo prima, una sorta di rapporto dialettico con le teorie evoluzioniste. Direi di sì, direi anche che cioè, potenzialmente il campo è aperto ad ogni tipo di confronto dialettico, anche con teorie di questo tipo, ed anche con altre che io non ho nominato oggi e che pure fanno parte, diciamo, del confronto quotidiano che noi cerchiamo di impostare su questi problemi. Anzi, io penso che se le neuroscienze cognitive hanno una spendibilità forte negli ambiti degli studi umanistici, è proprio quello, cioè è quello di rimettere in discussione, di rifar circolare, di problematizzare teorie preesistenti con le quali noi abbiamo una certa familiarità. Non mi sono potuto fermare su quel passaggio delle cosiddette neurohumanities. Questo lo posso dire per l'esperienza personale che ho avuto in uno di quei gruppi, quello che si era formato al Centro per gli Studi sul Comportamento di Stanford. Il lavoro che noi facevamo quotidianamente era quello. Addirittura i 18 partecipanti erano invitati ad uscire dopo la mattina, le giornate erano organizzate con una mattina di lezioni e un pomeriggio di discussioni. Dopo la mattina bisognava uscire in coppie, sempre diverse, strane coppie anche in quel caso, discutere i temi della lezione e cercare di metterli a frutto nel confronto con quelle che erano le nostre competenze specifiche. Nessuno di noi si era formato in un ambito neurocognitivo, lo stavamo imparando lì in maniera più approfondita. L'idea era quella di vedere fino a che punto quei temi riuscivano a riaccendere, a problematizzare e a far funzionare proposte teoriche di tipo completamente diverso. Poi è evidente che se noi impostiamo il problema in questo modo possiamo scrivere pagine, pagine, pagine sul rapporto neuroscienze e ambito umanistico, perché io credo che, soprattutto dopo la relazione da parte di Vittorio, qualsiasi persona qua dentro, qualunque sia il suo ambito di studio, ha detto, beh, ma forse io potrei allora, sulla base di questo discorso, dire questo. Ci sta. Poi la scommessa ulteriore è quella che appunto noi abbiamo cercato di, stiamo cercando di mettere in piedi a Parma, cioè dire, ok, ora però diamogli una base, vediamo se è davvero così o se rimane appunto un discorso teorico, che però io credo già così sia utile, nel senso che partecipa di un contesto di riflessione particolare intorno per esempio al corpo, al sistema brain-body, che io credo non sia più aggirabile nemmeno nei nostri settori. Quindi questa è una proposta interessante che si potrebbe senz'altro anche sviluppare. Grazie, anzi.
Altre? Paolo, no?
Sì, anche io una domanda per Michele Guerra. Ti chiedo scusa, una domanda orrendamente old fashion. Tu hai usato, hai parlato sia di stile sia di linguaggio cinematografico. Esiste una differenza in questo ambito di studi tra i due termini? Oppure li puoi usare indifferentemente? La falsa soggettiva di Antonioni Hitchcock, cos'è, una figura di stile o una figura di linguaggio?
Bella domanda, io ti direi possiamo usare stile in questo ambito. Non fosse altro che io credo che il concetto di linguaggio, la nostra idea è questa, ci sono delle persone, i cineasti, che cercano di costruire un mondo che sia percepito da noi in un certo modo. E sono loro che ad un livello molto basso, proprio dire quasi adesso se ci fosse Antonioni o se noi, direi quasi artigianali di cucina, nel senso di dire io faccio questa cosa così perché so che questo comporterà un certo tipo di reazione nello spettatore. Era anche un po' l'idea che noi volevamo dare in quel confronto Hitchcock-Antonioni. È evidente che quanto noi abbiamo definito il cinema di Hitchcock un cinema dell'affordance, cioè un cinema in qualche modo afferrabile, dove ti sembra in ogni momento di poter avere una presa su quello che vedi, mentre quello di Antonioni è tutt'altro, no? C'è questa idea di un mondo schermato. È evidente che dietro queste cose stanno dei discorsi autoriali molto profondi e molto diversi. Direi forse meglio stile, perché a quel livello i registi parlerebbero del loro stile cinematografico e probabilmente approccierebbero il termine linguaggio con maggiore prudenza, mentre, anche perché il termine linguaggio per noi implica un confronto con tradizioni teoriche molto particolari e quindi probabilmente renderebbe ancora più complesso il discorso, anche perché questa cosa forse non è emersa nella presentazione. Le neuroscienze, secondo me, penso anche secondo Vittorio, portano con sé anche una certa carica di semplificazione, dove semplificazione però non va presa come impoverimento, no? Ma come il bisogno in qualche modo di non costruire questioni teoriche ulteriori su quella che è la base di ricerca e di studio. Quindi se io ho usato stile e linguaggio in maniera sinonimica è probabilmente legato al fatto che del resto io mi sono formato come tutti noi in un ambito di tradizioni teoriche che non ha niente a che vedere né con le scienze e però nemmeno con gli studi cognitivisti, nel senso che poi sono arrivato dopo.
Attenzione, si informa che il dipartimento chiuderà alle ore 19.
Benissimo. Sì, sì, sì. Comoda però. ecco, quindi è quello. Però se dovessi scegliere, allora ti direi stile. Grazie.
Abbiamo un'altra, una domanda? Sì, eccole.
Ma è connessa alla domanda che ha fatto poc'anzi Paolo Noto. Proviamo a collegare allora stavolta stile e storia del cinema. C'è secondo voi una particolare pertinenza di questo approccio neurocognitivo del film, neurofilmologico oggi rispetto ad alcune tendenze stilistiche del cinema contemporaneo rispetto ad altre epoche della storia del cinema? Voi, no, in quell'articolo utilizzate degli esempi classici. C'è una qualche maggior pertinenza oggi, alla luce anche dei mutamenti, per esempio, dello scenario tecnologico e esperienziale che circonda l'esperienza filmica, oppure no?
E tu intendi se sul cinema contemporaneo e le trasformazioni stilistiche del cinema contemporaneo possono essere studiate in questa direzione? E come mai noi abbiamo scelto esempi classici? È questo che...
No, la scelta di scegliere esempi classici mi è sembrata perfetta. Sì. C'è una qualche pertinenza fra la maturazione di questo nuovo approccio che stiamo elaborando e i mutamenti stilistici che sono avvenuti nella storia del cinema?
Io adesso una pertinenza diretta, sinceramente, così non la vedrei, nel senso... Di questa cosa abbiamo discusso... C'è un dibattito molto ampio sul fatto, per esempio, legato al ritmo. Parlavamo tra l'altro proprio con Ruggero, cioè il fatto che lo studio del ritmo cinematografico possa anche attraverso questo tipo di strumenti indicarci come è cambiata la capacità dello spettatore di seguire un film, di percepire una scena o anche soltanto di non essere più in grado di vedere un altro tipo di spettacolo cinematografico, no? Gli esempi qui, mi è tornata in mente questa cosa oggi, prima parlavamo delle serie televisive, no? L'idea che se tu in qualche modo ti abitui alla serie televisiva, alla sua durata, al suo formato, al suo stile, un film di 90 minuti poi ti sembra un colossal di 180, e ne avverti comunque le pause, ne avverti la decantazione stilistica, quindi... Io credo che da questo punto di vista sì, sarebbe molto interessante riuscire a valutare queste cose. Tra l'altro sul blog della Society for the Cognitive Studies of the Moving Image c'è stato di recente una entry che si chiedeva sarebbe possibile studiare questo genere di cambiamento. È impossibile farlo su individui, perché dovresti tornare indietro, prendere qualcuno che ti permettesse di dimostrare che c'è un cambiamento di questo tipo. Io però forse una pertinenza diretta non la vedrei. Direi che se una delle domande che poniamo alla fine, cioè questo tipo di approccio, quello dell'embodied simulation, può rappresentare un indice stilistico e può in qualche modo dirci qualcosa sulla storia del stile cinematografico, questo sarebbe stupendo dal nostro punto di vista. Anzi, ed è quello su cui stiamo lavorando per cercare di capire questa cosa. La proposta nostra, che rimane una proposta teorica in quel caso, è senz'altro vincolata a questo tipo di legame, diciamo, ecco.
Bene. Ho il tempo per fargli una domanda veloce a Vittorio, perché ho una curiosità che mi è rimasta. Allora, tu dici benissimo, questi fenomeni avvengono anche nel caso in cui abbiamo a che fare con una rappresentazione bidimensionale. Se io metto la scimmia lì davanti, quella stimola quei neuroni, eccetera, eccetera. D'accordo. A me però succede questo, che se tu a un uomo fai vedere un film, quello si relaziona al film. Se tu lo fai vedere alla scimmia, la scimmia occhio si relaziona poco, mentre invece si muove molto bene nel mondo reale, il che significa che apparentemente c'è qualcosa di strutturale tra le due che cambia. Allora vorrei capire se...
Perché noi, anche quando in qualche modo abbiamo la presunzione di indagare il prelinguistico, questo prelinguistico è sempre all'interno di un mondo che è inevitabilmente linguistico. Quindi la dimensione linguistica credo sia uno dei catalizzatori principali che fa sì che due creature che condividono il 99,9% del patrimonio genetico sono distanti anni luce sotto molti profili, tant'è vero che non esistono musei nella foresta dove gli scimpanzé espongono i loro manufatti.
Curiosamente stai.
Mi stupirebbe molto scoprirlo, ecco, credo non ci sia più nulla da scoprire da quel punto di vista. Il punto, quindi questo è un punto cruciale, cioè non bisogna mai dimenticare che anche quando noi abbiamo a che vedere con una dimensione preverbale che è stata troppo a lungo liquidata come irrilevante, anche volendo parlare di appunto aspetti apparentemente molto sofisticati come la mentalizzazione, rimane il fatto come il nostro corpo è un corpo che agisce, patisce, si sviluppa pur sempre all'interno di una cornice linguistica. Questo va detto. Un problema ulteriore è capire se e quanto questa cornice linguistica sia comunque riconducibile a un qualche cosa di corporeo.
Ok, grazie. Dobbiamo proprio andare. Grazie davvero.